Ricomincio perché non ho dimenticato di registrare. A qualcuno interessa che registri. Allora, semplifico. Rispondere alle domande: chi ha scritto il Vangelo? Quando è stato scritto il Vangelo? Cosa è il Vangelo? È molto difficile. Poi cercheremo di vedere perché. Tutto comincia con l'incontro di un gruppo di persone, non sappiamo quanto numerose, con Gesù di Nazareth. È un incontro straordinario, un incontro sconvolgente che cambia radicalmente la loro vita. Ne fa degli uomini nuovi, degli uomini che sono tutti ebrei, si rifanno all'Antico Testamento. Anche Gesù è un ebreo, nato, vissuto, cresciuto, morto come ebreo, qualche volta ce ne dimentichiamo, ma Gesù è un ebreo, rimasto ebreo per tutta la vita. Che conoscono sia Gesù sia i discepoli l'Antico Testamento, ma in Gesù sentono qualche cosa che va oltre, che li conduce al compimento del messaggio già presente nell'antica scrittura. Questi uomini si sentono coinvolti in una comunità, sentono il bisogno di fare gruppo, di stare insieme, di sentire fra di loro una solidarietà particolare. E questo continuerà anche dopo la morte di Gesù. Dopo la morte di Gesù, queste persone sentono il bisogno di essere testimoni di lui, testimoni del suo messaggio, testimoni di quello che lui è stato, testimoni della sua persona, della sua realtà più intima, e cercano di parlarne quanto possono in giro, in maniera che ha, secondo me, del prodigioso. Pian piano il messaggio di queste persone si diffonde in parte del bacino del Mediterraneo. Noi lo sappiamo perché Paolo scrive, e abbiamo di lui una lettera che ha, secondo gli studiosi, una data precisa, il 50 d.C. Quindi siamo soltanto a 20 anni dopo la morte di Gesù. Bene, Paolo ci dice che lui trova dei cristiani a Efeso, a Damasco, ad Alessandria, in Grecia, a Roma. A Roma c'è una comunità che è numerosa. Chi ha portato a Roma questo messaggio non ci è dato sapere. Chi ha fondato le varie comunità che si vanno creando in questi luoghi, all'inizio intorno alla sinagoga, ma abbastanza presto la sinagoga vede in queste persone che annunziano soprattutto Gesù Cristo degli eretici. Comincia una vera e propria persecuzione. Poi ci sarà anche il contrasto con il grande impero di Roma. Per ora Roma non ci sono persecuzioni, ma certo i cristiani dovunque stanno, compreso a Roma, sono guardati con malocchio perché sono persone strane. Prima di tutto perché sono ebrei e quindi portano il messaggio del Dio unico, del Dio trascendente. E questo per la plebe, per la gente comune dell'impero romano, è qualcosa addirittura di offensivo, addirittura che va contro la religiosità popolare, che è fatta di vari dei, che è fatta di templi, che è fatta di offerte, che è fatta di. Questi primi cristiani che rifiutano tutto questo, come rifiutavano anche gli ebrei, anche loro erano malvisti. Siamo in un mondo complesso, in un mondo in cui 2/3 degli uomini sono schiavi, in cui c'è violenza. Ecco, in questo mondo così complicato e così difficile, nonostante queste difficoltà, il messaggio di Gesù si diffonde rapidamente nel bacino del Mediterraneo. Si formano varie comunità. All'inizio sono comunità molto informali. Sarà soltanto Paolo che comincerà a dare una struttura a queste comunità. E quindi qualcuno dice, e da questo, in questo senso, con una certa ragione, che Paolo ha fondato la Chiesa, cioè ha fondato la struttura della Chiesa. Paolo certamente è uno che vive soltanto di Gesù. Alla fine della vita dice: non sono più io che vivo in Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quindi il riferimento di Paolo a Gesù di Nazareth è un riferimento totale. Ma certo è lui che, trovandosi in comunità numerose, comincia a dire che ci può essere un vescovo, cioè qualcuno che sorveglia, che ci possono essere dei diaconi, e quindi tutta un'articolazione che poi diventerà sempre più complessa e porterà a quello che è la Chiesa di oggi. Ritorniamo al Vangelo. In queste comunità che si diffondono nel bacino del Mediterraneo si sente abbastanza presto il bisogno di scrivere, di fissare qualcosa su carta, o meglio, carta non c'era, su papiro. E cominciano dunque a formarsi, è sparita Chantal, ma non ha importanza, cominciano a formarsi delle tradizioni scritte della esperienza che i primi cristiani hanno fatto, che i primi discepoli hanno fatto di Gesù di Nazareth. Dove si siano formate queste tradizioni e quando hanno cominciato a formarsi è, vi dicevo, impossibile da sapere. Una cosa sappiamo: Paolo trova già qualche cosa di scritto nel 50, tant'è vero che nella sua lettera ai Corinzi c'è la, come posso dire, il racconto dell'ultima cena con le parole quasi identiche a quelle che noi troviamo nel Vangelo di San Luca. E Paolo dice: io ho ricevuto questo. Quindi ha trovato già qualche cosa fissato in maniera scritta. Gli studiosi moderni, c'è un libro qua, si sforzano di cercare di capire dove si siano formate queste comunità. Qualcuno dice nel nord della Palestina, altre intorno al lago, altre nel sud, altre intorno a Gerusalemme. Sono, come credo facilmente potete immaginare, tutte ipotesi che hanno poco. Si tratta di dire, in base a qualche luogo, a qualche, questa tradizione si è formata qui. Piano piano queste tradizioni cominciano ad aggregarsi, a mettersi insieme, e qualcuno comincia a raccoglierle. Luca ci dice all'inizio del suo Vangelo, è l'unico che lo fa, che cosa ha fatto. E lo dice con queste parole. Si rivolge a un caro Teofilo, che non sappiamo se sia un personaggio storico o soltanto un nome simbolico, perché Teofilo significa colui che ama Dio. Molti prima di me hanno tentato di narrare, sottolineate il molti, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine quei fatti che sono accaduti tra noi. I primi a raccontarli sono stati i testimoni diretti di quei fatti. Essi hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunziare la parola di Dio. E poi hanno cominciato a scrivere quello che avevano visto e udito. Anch'io perciò mi sono deciso a fare ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle origini. Dunque, quando ci domandiamo quando è stato scritto il Vangelo, la risposta, come dicevo, è secondo me quasi impossibile. Perché cosa parliamo di Vangelo? Di una tradizione che magari risale a prima degli anni 50 o di altre tradizioni che risalgono addirittura dopo il 70? Quindi, se uno mi domanda quando i Vangeli sono stati scritti, devo dire non ti so rispondere, perché mi dovresti domandare quando è stato scritto una pagina, perché Luca ce l'ha detto, lui non è che ha preso delle fonti, come fa qualunque studioso, e poi ha scritto un libro. No, Luca ha raccolto e messo con ordine. Quindi quelle cose che Luca mette con ordine, quando sono state scritte, da chi sono state scritte, a queste domande è praticamente impossibile rispondere. I Vangeli, come noi li leggiamo, sono datati dalla maggioranza degli studiosi tra gli anni 70 e 90 dopo Cristo, nell'era volgare. Fa eccezione il Vangelo di Giovanni, che è l'ultimo Vangelo, probabilmente un Vangelo più tardo, che è stato scritto forse dopo gli anni 90. Ma queste sono, come potete immaginare, tutte ipotesi. Come fanno a verificare che il Vangelo è composto di vari testi, anche facendo un'analisi soprattutto dei tre Vangeli sinottici? Vangeli sinottici sono chiamati così, una parola greca, perché si possono mettere su tre colonne e leggere contemporaneamente. Ora, lì si trova qualche cosa di particolare. Delle 661 frasi del Vangelo di Marco, se ne trovano ben 600 nel Vangelo di Matteo. Quindi gli studiosi tendono a dire che Matteo aveva certamente tra le mani il Vangelo di Marco, che ha riportato quasi per intero. Qualche volta lo vedremo riassumendolo, qualche volta non capendo questo, quello che sta copiando. E sono, non è semplice qualche volta capire il Vangelo. E poi, tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca ci sono ancora delle parti in comune, delle parti che sono soprattutto discorsi di Gesù, parole, parabole, che sono comuni al Vangelo di Matteo e al Vangelo di Luca. Ecco, questo fa pensare che questi autori che hanno fatto, come dice Luca, la raccolta, hanno tra le mani il Vangelo di Marco, che ha già lui fatto una raccolta di tutte queste tradizioni che si erano formate. Hanno anche un'altra raccolta che è comune a loro due. Poi ci sono delle tradizioni particolari, delle parabole che si trovano, pensate alla parabola più nota, che è quella del Padre Misericordioso, che si trova solo nel Vangelo di Luca, e così succede per altri passi, e soprattutto, ripeto, per il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Marco è, secondo la maggioranza degli studiosi, e io mi trovo d'accordo, conosciuto dai due evangelisti seguenti. Parlo di evangelisti, ma sono loro, cioè Marco, Matteo e Luca, che conosciamo. Perché Marco e Luca sono due discepoli di Paolo. Paolo ne parla nelle sue lettere, parla di Luca come di un medico e parla di Paolo come di Marco come un suo discepolo carissimo e prezioso per lui. Matteo, lo conoscete tutti, è il pubblicano di cui parla. La stragrande maggioranza degli studiosi pensa che non siano questi personaggi ad aver scritto il Vangelo come noi lo leggiamo, cioè aver completato questa raccolta, ma sono delle comunità, dei gruppi di studiosi che si preoccupano di fare questo lavoro. E poi si preoccupano di scrivere e di farlo circolare. perché, come potete immaginare, ogni comunità cristiana comincia a desiderare di avere la sua copia, delle lettere di Paolo e soprattutto la copia dei Vangeli. Quindi è facile immaginare che questa diffusione del Vangelo è stata molto vasta in tutto il bacino del Mediterraneo, abbastanza presto, già nel secondo secolo. I Vangeli sono i testi dell'antichità di cui sono stati trovati più manoscritti antichi, come è facile immaginare, perché il Vangelo era molto diffuso. Mentre gli studiosi, se trovano un manoscritto di Orazio, fanno salti di gioia, di alcuni autori, di alcuni poeti trovano soltanto una versione. Nel Vangelo invece ce ne sono moltissime di questi codici antichi, alcuni risalgono al secondo, il terzo secolo dopo Cristo. Sono copie, copiate e ricopiate e ricopiate. E alcuni ne sono arrivati fino a noi. Se voi prendete quel libro lì, che è il Nuovo Testamento in greco, all'inizio trovate tutta una serie di sigle che dicono quali sono i codici più importanti. Alcuni sono, il più importante, il codice B, se ricordo, è in Vaticano, e altri sono sparsi in giro, in Germania. Ci sono questi manoscritti antichi e poi se ne trovano molti di più, fino ad arrivare al 1400, ma quelli diventano più tardi. Quelli che per gli studiosi sono i più importanti sono i più antichi. Come potete immaginare, quando una cosa viene copiata e ricopiata, nonostante il grande rispetto che avevano, qualche differenza si crea, perché lo scrivano, e lo scriba era un tecnico, non è un intellettuale, è un tecnico. Qualche cosa capisce, qualche cosa magari non capisce e cambia. Qualche cosa non legge bene, magari si è addormentato oppure è ubriaco. E quindi delle differenze ci sono. Sono differenze relativamente piccole. È stato fatto nel secolo scorso un grande lavoro di confronto tra tutti questi testi per cercare di arrivare al testo che sembra più testo critico, il testo più aderente a quello che è stato scritto all'origine, scritti all'origine in greco. Come sapete, tutto il Nuovo Testamento è scritto in greco, che era a quel tempo la lingua comune. La Koiné dialectos si parlava in tutto il bacino del Mediterraneo, a Roma anche si parlava correntemente il greco, e quindi tutto il Nuovo Testamento è scritto in greco. E è stato quindi fatto il testo greco che viene ritenuto, come possiamo dire, il più autentico, il più vicino all'originale, e questo lavoro, per fortuna, è stato fatto da studiosi di tutti le confessioni cristiane, cattolici, protestanti, ortodossi, che si sono messi insieme, Martini era uno di loro, per cercare appunto di ricostruire quanto possibile il testo. Per noi sono cose di relativa importanza perché, come sapete, sono cose di specialisti, a noi ci interessa relativamente poco. Cosa che ci può interessare è che le differenze tra le varie copie sono molto piccole, quindi si tratta di dettagli, di una virgola, di una congiunzione, di un verbo invece che un altro, ma non sono cose fondamentali. Soltanto una parola, perché io conosco molto poco, sui Vangeli apocrifi, perché voi sentite spesso parlare di Vangeli apocrifi, che sono parecchi, che sono scritti dopo, nel primo, nel secondo secolo. Soltanto alcuni sono i più antichi, il Vangelo detto di Vangelo di Pietro e il Vangelo di Tommaso, se non sbaglio, perché sono mai incoglionito, che sembrano dire qualche cosa della testimonianza di qualche comunità rispetto all'esperienza di Gesù di Nazareth. Questi Vangeli apocrifi non sono stati però accettati dalla comunità cristiana, come sapete, quindi abbiamo soltanto 4 Vangeli ufficiali. Questi 4 Vangeli, dunque che mi è sfuggito il discorso, questi 4 Vangeli sono quelli che noi leggiamo. I Vangeli apocrifi sono importanti per cercare di capire non tanto la realtà di Gesù di Nazareth, ma quanto le varie comunità e le varie tendenze di pensiero che si vanno a formare. Quindi ci sono dei Vangeli apocrifi che sono dei racconti molto popolari. Gesù che, come forse conoscete tutto, l'episodio da bambino che faceva gli uccellini, li faceva volare, poi quello cattivo glieli rompeva, quello l'ha fatto morire, oppure le storie sulla virginità della Madonna, eccetera, eccetera. Questi Vangeli, e ce ne sono alcuni che sono caratteristici di un mondo in cui si è l'ognosticismo e il manicheismo. Quindi è importante per vedere queste correnti che si diffondono nel cristianesimo e che poi vengono considerate eretiche. Ecco perché molti Vangeli erano esclusi proprio perché eretici. C'è per esempio il Vangelo di Giuda, che è un Vangelo gnostico, dice che il vero discepolo prediletto è proprio Giuda. Giuda, il quale ha ricevuto da Gesù l'incarico di compiere la sua missione, cioè di liberarlo dalla carne. Perché nel mondo manicheo, nel mondo gnostico, il male è nella carne e quindi Giuda è quello a cui Gesù fa le sue confidenze. E capite che questa è qualche cosa che appartiene a una tradizione completamente diversa, che reinterpreta completamente il Vangelo di Gesù. Chiusa la parentesi sui Vangeli apocrifi, ritorniamo ai nostri. Quindi, come ho cercato di dire, alla domanda quando è stato scritto il Vangelo è impossibile rispondere, almeno se si domanda quando è stato scritto questa pagina del Vangelo, che hanno un tempo variabile da pochi anni dopo la morte di Gesù agli anni 70, quindi una cinquantina d'anni. In questi anni si sono formati i racconti come noi li leggiamo. Quando si domanda chi ha scritto il Vangelo, noi non sappiamo assolutamente chi ha scritto questi testi che sono stati, come ci ha detto Luca, raccolti. Si fanno delle ricerche, gli studiosi si ingegnano di dire dove stessero queste comunità, che tipo di comunità fossero, ma sono ricerche molto ipotetiche, eccetera, eccetera. Quindi anche alla domanda chi ha scritto il Vangelo è difficile rispondere, se non impossibile. Perché noi parliamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma tutti gli studiosi sono d'accordo che non sono loro. Allora chi? Dei gruppi di persone, delle comunità che sanno esprimere della gente acculturata, che sa mettere insieme le tradizioni che si vanno formando su Gesù di Nazareth. Mi fermo un momento se qualcuno vuole dire qualche cosa, fare qualche domanda, poi andiamo avanti. Sì. Siamo fine del secondo, terzo secolo, i più antichi. Qualche papiro, frammento di papiro, sapete, il papiro è un materiale molto deperibile, risalgono un po' prima. Gli altri sono invece piuttosto antichi, che è una cosa abbastanza strana, perché anche la pergamena, che è un materiale più consistente, è deperibile. Ma succedeva probabilmente nelle comunità cristiane quello che succedeva anche nelle comunità ebraiche, che anche loro, anche della Bibbia, sono trovati molti codici antichi. Della Bibbia sapete che c'è stata la fortuna di trovare i manoscritti di Qumran, quelli che risalgono veramente a prima di Cristo, e sono stati trovati per un miracolo fisico, cioè questa comunità di Qumran, la comunità degli Esseni, che ha abbastanza simiglianze con certi aspetti del cristianesimo, questa comunità degli Esseni, che è stata, sono stati anche loro perseguitati dall'ebraismo ufficiale, avevano nascosto in delle giare, in dei contenitori di coccio, nel deserto, questi manoscritti, in un ambiente estremamente secco, chiusi, sigillati, e quindi si sono conservati fino a noi. Una cosa che tutti ritengono prodigiosa. Quando hanno trovato queste cose, gli studiosi hanno fatto salti mortali. Questi manoscritti di Qumran non contengono niente, come è facile immaginare, del Vangelo. Contengono invece qualche libro dell'Antico Testamento e contengono soprattutto tutte le istruzioni di questa setta degli Esseni, i loro riti, le loro cose, che trovano appunto delle affinità con il mondo cristiano. Perché dicevo che usavano i primi cristiani fanno come gli ebrei? Perché quando un manoscritto, una pergamena cominciava a deteriorarsi, si sentivano il bisogno di farne una nuova. E quella vecchia, non so se vi ricordo, no, voi forse, no, sì, forse qualcuno di voi si ricorda, quando eravamo bambini, un santino non si poteva buttare, guai, bisognava al più bruciarlo, anche se si era rovinato. Così questa gente, i manoscritti che si erano un po' deteriorati, li mettevano in soffitta. E lì sono rimasti, e poi lì sono stati trovati. E adesso, come sapete, i mezzi moderni permettono di leggere manoscritti anche deteriorati, perché le tecniche moderne sono raffinatissime. E sono tantissimi i testi manoscritti, le pergamene, perché ogni comunità cristiana voleva il suo, oggi diremo ogni parrocchia, voleva il suo Vangelo, che fra l'altro costava moltissimo, eppure erano disposti a tutto pur d'averlo, cosa che è successo fin quasi ai nostri giorni. Oggi la cristianità è finita, ma un tempo, il tempo dei miei nonni, ogni paese voleva la sua chiesa, doveva essere bella, il campanile probabilmente più alto del paese vicino, e quindi noi abbiamo tutta una serie di chiese in paesi piccoli, in piccole cittadine, straordinarie cose, che costavano tantissimo. Pure la gente voleva assolutamente questo segno, questo segno. Così è facile immaginare come volessero il Vangelo. Ecco perché ci sono state, si sono conservate, sempre in maniera prodigiosa, perché sono tutti materiali molto deperibili, si sono conservati manoscritti antichi. Ce ne sono prima del 1400, quando si è inventata la carta, quasi un'infinità. Il Vangelo comincia adesso in latino, tentativo di tradurlo nelle lingue volgari, che viene a un certo punto subito stroncato dall'autorità ufficiale. A Venezia si è trovato qualche cosa, un Vangelo veneziano, poi viene subito stroncato. Il Vangelo deve essere, almeno nel nostro modo, solo in latino.
Perché non in greco?
Perché noi non lo conosciamo più, nel Medioevo.
Già c'è la traduzione.
Sì, sì, la traduzione è stata una traduzione molto antica, perché è stata fatta abbastanza presto da Girolamo, ha fatto la traduzione dal greco al latino, che poi è diventata la cosiddetta Vulgata, cioè la versione che è diventata ufficiale, quella che è stata ufficiale fino ai nostri giorni, quando si è un po' rivisto e ripensato tutte queste traduzioni. Fino al 1900 le versioni in italiano del Vangelo erano nell'indice dei libri proibiti. Cioè era proibito alla gente semplice di leggere il Vangelo. Quando eravamo giovani, studiavamo, avevamo trovato un documento ufficiale della diocesi di Roma, della chiesa locale di Roma, in cui una persona intelligente, che però si rendeva conto di quello che diceva, ma forse non aveva capito niente del Vangelo, diceva: non date il Vangelo in mano ai laici, altrimenti diventano liberi. Ecco perché il Vangelo, dove comandano i preti, la gente non lo può leggere. È rimasto hortus conclusus. La nostra educazione, parte anche quella di qualcuno di voi, è stata fatta attraverso il catechismo, i raccontini delle storie dei santi. Il Vangelo si conosceva pochissimo, almeno nella sua struttura letteraria, nel suo articolarsi evangelico. Conoscevamo qualche episodio, conoscevamo, chi è stato fortunato come me, l'essenza del Vangelo trasmessomi da mia madre e da alcune persone straordinarie che ho conosciuto nella mia infanzia, ma il Vangelo, io sono diventato prete, cosa che qualcuno si meraviglia, senza sapere che cos'è il Vangelo. Pur avendo studiato 7 anni, ho dovuto dopo andare a cercarmelo faticosamente, e poi nella vita mi hanno arricchito molte persone che ho conosciuto, e quindi adesso penso di sapere un po' che cos'è il Vangelo. Qualche altra domanda? Vado avanti? Affrontando l'ultima e più difficile questione. Che tipo di libro è il Vangelo? Un trattato filosofico? Una biografia? Un romanzo? O qualche altra cosa? Qualche altra cosa. Difficile da definirsi. È un racconto, se io domando alla gente normale, quindi forse anche voi avreste risposto almeno un tempo alla domanda che cos'è il Vangelo, avreste risposto il racconto della vita di Gesù. Bene, della vita di Gesù, del Vangelo, noi non sappiamo né quando è nato, né dove è nato. Non sappiamo che cosa ha fatto per 30 anni della sua vita. E abbiamo degli episodi. Questi episodi sono episodi reali oppure sono soltanto episodi simbolici? Ecco, la mia convinzione è che si tratti fondamentalmente di episodi simbolici. Ma badate, il simbolo è qualcosa di fondamentale nella vita dell'uomo. Faccio un esempio che ho trovato quest'estate e mi ha colpito. Non era riferito al Vangelo, ma era riferito a 2 libri di Kafka. Kafka, conoscete, penso, avete sentito parlare di lui, ha scritto altri libri, ma 2 libri interessanti per il discorso che faccio io. Le Metamorfosi, la metamorfosi e un'autobiografia. La Metamorfosi è il racconto di uno scarafaggio, di un uomo che si trasforma in uno scarafaggio e viene chiuso in una stanza, rifiutato completamente dalla famiglia. In questo racconto, se vi domando, è una storia vera? Voi dite, no, è un racconto simbolico. Perché è importante? Perché in quel racconto Kafka cerca di dirci qual è stata la sua esperienza nel modo più profondo. Lui si è sentito nell'infanzia, nell'adolescenza, rifiutato dalla sua famiglia, emarginato dalla sua famiglia, privato addirittura del nutrimento
almeno nel nutrimento spirituale. Poi c'è l'autobiografia che parla di queste cose, ma forse il racconto della metamorfosi è più forte, è più pregnante, ci dice veramente qual è stata l'esperienza ultima, intima, profonda di quest'uomo. Ce lo dice attraverso un simbolo. Il Vangelo è composto fondamentalmente di simboli, non appartiene alla biografia, non è simile quindi alla biografia, appartiene al genere letterario della metamorfosi. La difficoltà è che lì non si parla di scarafaggi, ma si fanno dei racconti, racconti che tutti conoscete. Gesù cammina sulle acque, la moltiplicazione dei pani, si guarisce l'infermo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono fatti accaduti? Siete liberissimi, ma certamente la libertà non ve la posso dare io, perché pensate come vi pare, ma è lecito pensare che siano soltanto racconti simbolici, che cercano cioè di esprimere qual è l'esperienza profonda, intima, che questa gente ha fatto nell'incontro di Gesù di Nazareth. Un incontro che ha dato loro speranza camminare sulle acque. Un discorso che ha dato loro il senso della comunità, la moltiplicazione dei pani, il mettere insieme i pani. Il senso che ha dato loro l'essere dei guariti, dei paralitici che sono stati rimessi in cammino. Ecco allora, potete pensare anche, come pensa la maggior parte dei preti, e quasi tutti quelli che scrivono, non capisco perché, che siano fatti almeno in parte accaduti, è lecito, siete in ottima compagnia, dal Papa fino all'ultimo, fino al parroco del luogo. Secondo me siete liberi di pensare che siano fatti non accaduti, ma soltanto racconti simbolici. Su questo non posso darvi certezze. Una cosa ritengo certa. Se quei racconti non si leggono come simboli, il Vangelo non si legge. Si finisce nel miracolismo, nel prodigio, e poi, siccome Gesù è lontano, si finisce all'innominabile, adesso posso nominarlo, si finisce a Padre Pio, si finisce ai vari santuari, ai vari miracoli, alle varie cose, a credere che tutta la religione è basata sul prodigio, sul miracolo. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi quei racconti possono essere anche ritenuti reali. Io no, non lo ritengo. Ma se non si leggono in maniera simbolica, secondo me il Vangelo non si legge, perché dietro quei racconti c'è l'esperienza profonda dei primi cristiani, che è in fondo anche l'esperienza profonda nostra, del nostro rapporto con Gesù di Nazareth, il nostro rapporto che è espresso non attraverso una storia, ma attraverso simboli. Attraverso questi simboli ci comunicano chi è Gesù di Nazareth, qual è la sua profonda realtà e qual è il nostro. Quest'anno leggeremo il Vangelo di Marco, che è, secondo tutti gli studiosi, il primo dei Vangeli. È secondo me il più difficile, proprio perché è un Vangelo quasi del tutto fatto di racconti simbolici. Non ci sono il lungo discorso della montagna, non ci sono la maggior parte delle parabole. E quindi il Vangelo più difficile, ma secondo me è forse il Vangelo che, proprio facendoci entrare in contatto con i simboli, simboli che qualche volta gli altri non capiscono, che capisce solo lui, e che sono simboli invece profondissimi. Pensate per esempio al racconto dell'indemoniato che ha tanti diavoli dentro, che vanno a finire nei maiali, i quali maiali finiscono nel lago. lo ritengo uno dei racconti più importanti del Vangelo di Marco, proprio perché lì ci fa capire, attraverso la irrealtà, lì siamo quasi di fronte alla storia dello scarafaggio, no? Ci fa capire l'irrealtà del fatto accaduto e invece di quello che è il simbolo. E lì ci sono dei simboli profondissimi. Io mi fermerei qui. Posso aggiungere che dove è stato scritto il Vangelo di Marco, io ho letto, ho sentito, ma uno mi dice che è stato scritto nel Medio Oriente, uno mi dice addirittura che è stato scritto a Roma. Io non lo so. Forse gli studiosi adesso con studi più raffinati riescono a dircelo, ma io i libri che ho letto, uno dice una cosa, uno dice un'altra. È un po' di tempo che non leggo libri, quindi non sono aggiornato, però per noi è veramente di relativa importanza. Quello che è importante per noi è avvicinarsi a questo Vangelo, che io ritengo un Vangelo straordinario. Io ho cominciato le letture dei Vangeli più di 50 anni fa con il Vangelo di Matteo, ma adesso il Vangelo che amo di più è certamente il Vangelo di Marco. È il più difficile, ma secondo me è quello che più ci avvicina all'esperienza più autentica di Gesù di Nazareth. Basta. Vi ho annoiato abbastanza. Se qualcuno ha qualche cosa da dire. Anche voi che siete collegati telematicamente, se avete qualcosa da dire, dite. Io vi sento. I microfoni sono aperti.
È stato esauriente, quindi non ci sono domande.
Non ci sono domande. Va bene, osservazioni, qualche cosa, non so che dire. Se no possiamo, essendosi arrivata quasi l'ora, possiamo chiudere qui e ci rivediamo il prossimo martedì. Prossimo martedì voi troverete chi sta qui, stamperò il foglio del Vangelo di Marco, chi non sta qui lo troverà sul computer, proprio perché ho due attrezzi di condividere lo schermo, e quindi voi troverete sul computer, sullo schermo, il testo del Vangelo di Marco, e poi da una piccola parte vedrete anche le facce, però diventate delle miniature, delle vostre facce, compresa la mia, diventano delle miniature, e quello che si vedrà è il Vangelo di Matteo. Sarà sempre possibile intervenire, parlare, e cercate di farlo in modo che non sia solo io ad affliggervi con le mie chiacchiere, ma voi possiate dire qualche cosa di assennato. Quello che dovevo dire, mi pare di aver detto tutto.
Io vorrei dire, esistono altri libri che hanno questa, racconti simbolici, no? Che hanno questa tipologia di fama, che possono essere assimilati a questo?
Io non ne ho trovati. Io non ne ho trovati. Anche questo libro. Libro, anche ebraica, anche
nella tradizione ebraica,
anche lì come no?
Sì.
È quasi tutto un simbolo la tradizione ebraica. Ma ho capito bene la domanda?
Allora, cioè, io ho chiesto se esistevano altri libri che avevano
la stessa struttura,
diciamo, cioè che potevano essere interpretati come simboli,
come la concezione.
Allora, tu stai dicendo che no, fuori dalla tradizione...
No, non avevo capito la domanda, chiedo scusa. Io avevo capito se c'era qualcuno, qualche libro che interpretava così, e ho risposto no, non l'ho ancora trovato. E mi sono stufato di leggere questa gente che non è capace di dire si tratta solo di racconti simbolici, compreso questo di Augias Filoramo, che è uno studioso, devono dire che sono fatti accaduti, che Gesù probabilmente era un guaritore, eccetera, eccetera. Tu invece mi domandi dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento, soprattutto la Genesi, è tutto un simbolo, solo simbolo. Pensa
alle storie di Abramo, il sacrificio di Isacco, le storie di Giacobbe, Mosè, l'uscita dall'Egitto, la salita sul monte, per non parlare della creazione, per non parlare di Caino e Abele. Tutti racconti simboli. Io quando dicevo che, questo potete forse difendervi con la, posso difendervi con l'autorità, quando dicevo che in una predica dicevo che il popolo di Israele non è mai stato in Egitto, il popolo di Israele si è formato nelle alture intorno a Gerusalemme, avevo detto questo, siccome qualche sciagurato registrava le mie prediche e le scriveva, e qualcuno ancora più sciagurato le portava in vicariato, allora sono stato rimproverato dal cardinal Ruin. Ha detto, ma come? Che dici? Allora doveva finire la storia della salvezza. Ecco, se non sono fatti reali, finisce la storia della salvezza. L'esodo lo capisci nel momento in cui dici che è un simbolo straordinario, inventato da questo popolo che ne ha fatto il cuore della sua visione del mondo. L'esodo è importantissimo, non è importante che sia successo o no quelle cose che... L'importante è che ce lo raccontino in quel modo. L'importante è che loro hanno fatto della Pasqua, un antico rito probabilmente di transumanza, quindi una storia del ciclo delle stagioni, ne hanno fatto invece il cuore della storia, una storia che cambia verso, non è più l'eterno ritorno. Comincia a guardare verso un futuro, si esce dal male, dalla schiavitù, dalla negatività e si va verso un futuro, si va verso la terra della giustizia, la terra dove scorre il latte e il miele. È un simbolo fondamentale, alcuni saggi dicono un simbolo fondamentale per tutta la storia dell'Occidente. Anche tutto il modo di guardare al futuro, di cercare, di non contentarsi del passato, la ricerca scientifica, eccetera, eccetera. Tutto il modo di pensare europeo, che dipende certamente dal mondo greco, dal mondo latino, eccetera, dipende anche in parte da questa visione della storia che il popolo di Israele per primo ha detto, cambiando fra l'altro alcune sue tradizioni, perché voi sapete che nella tradizione antica c'è il giardino dell'Eden, quindi all'inizio tutto era bello, siamo stati cacciati via, qui si cambia, all'inizio del nostro popolo non c'è il giardino dell'Eden, c'è la schiavitù e noi da quella schiavitù dobbiamo uscire e dobbiamo andare verso il futuro e non dobbiamo più ritornare in quella schiavitù perché non dobbiamo mai essere schiavi. E questo lo celebrano nella Pasqua. E nella Pasqua, anche oggi, il bambino domanda al padre che cosa facciamo noi qui, il capo di casa, comincia a raccontare. Noi eravamo schiavi in Egitto, ma Dio ci ha fatto fuori, ci ha tratto fuori con braccio forte e mano potente. E il bambino dice, ma come? Noi non siamo mai stati in Egitto. Ogni ebreo deve considerare se stesso come liberato dall'Egitto. E questo è il simbolo. Quindi l'Antico Testamento in gran parte è racconto simbolico. Poi ci sono l'Antico Testamento è una marea di libri, ci sono anche i profeti, sono discorsi, ci sono anche dei racconti storici, a volte anche minuziosi, e quelli certamente non sono simboli. Come non è simbolo la croce di Cristo. Il modo con cui Cristo è morto, perché è morto, quello attiene al simbolo e qualche volta a simboli negativi. Perché si accusano il popolo di Israele di essere responsabile di quella morte, di essere dei Fida. E sapete quanto questo ha pesato? L'abbiamo visto domenica scorsa, non so chi era a messa domenica scorsa, ci siamo soffermati proprio sulla parabola che parlava di questo, dell'accusa al popolo di Israele di essere responsabile della morte di Gesù. la morte di Gesù, che è l'unico momento certo a cui si rifanno continuamente, perché lo scandalo, dice Paolo degli Ebrei, l'unico momento certo della vita di Gesù. Sappiamo che è finito su una croce, ma se cominciamo a domandarci perché, chi ce l'ha messo, certamente l'autorità romana, perché la croce è una morte romana, non è una morte ebraica. Gli ebrei lapidano, non crocifiggono. Ma chi? Pilato? Si occupava di una specie di... Certamente tutti i racconti che ci sono prima, le riunioni del Sinedrio, tutte quelle cose sono tutti racconti che hanno un'espressione, non dico simbolica, pare di dirci chi secondo loro è responsabile di quella morte, ma questo lo dicono dei perseguitati. Quindi è la storia vista non da parte di chi è stato protagonista, ma da parte di chi è perseguitato da quelli che secondo loro, quindi proprio perché ci perseguitate, allora voi avete ucciso Gesù. Non so se mi spiego. La storia è scritta dai perseguitati.
Ma non ho capito.
Se non c'è altro...
No, sì, un chiarimento. Ma quindi tu dici che non c'è nessuno che ha scritto che il Vangelo o la Bibbia, la maggior parte dei racconti, sono simbolici?
Oh, per l'Antico Testamento sì. Io ho approfondito, cioè qui Liberani, al di là della Bibbia, il quale mostra proprio tutto questo, quello che riusciamo a sapere attraverso anche gli scavi archeologici, attraverso testimonianze di fatti reali del popolo di Israele, e quello che invece è tutto simbolo, tutta costruzione ideologica, che è quello che noi leggiamo nella Bibbia. Lui lo dice benissimo in questo libro, Oltre la Bibbia, Pier Giorgio Liberani, libro interessante, non semplicissimo da leggere, però per me estremamente interessante. Ma io avevo già letto questo in uno storico ebraico che mi aveva aperto gli occhi quando io dicevo quello, non perché avevo letto Liberani, che ho letto soltanto l'anno scorso, ma perché avevo letto questo storico ebreo, il quale mi faceva vedere chiaramente come il popolo di Israele non è mai stato in Egitto, non si è formato in Egitto, non c'è stata una massa di gente venuta dall'Egitto, forse qualche schiavo fuggito, ma il popolo di Israele si è formato, diceva questo argomentando, sulle colline, sulle montagne intorno a Gerusalemme. Ecco, quindi per l'Antico Testamento ci sono arrivati, per il Nuovo io non ho ancora trovato, lo aspetto. Adesso mi diceva mio amico Lauro che ha letto un libro, un commento interessante al Vangelo di Marco. Io dico fammelo prima leggere, perché non mi fa comprare, se non mi fa solo arrabbiare e spende soldi, gente che non capisce, perché non riesce a dire, sono simboli, non sono fatti realmente accaduti. Ecco, questo non ci riesco. Io non so perché, pure gente che non è, non fanno parte della curia, sono gente che fanno parte dell'intelligenza di questo paese, eppure non ce la fanno a dirlo. Barbero, che avete sentito qualche volta nominare, parla in televisione un giorno sì e l'altro pure, pure lui, se lo interrogate sul Vangelo, soprattutto sul processo a Gesù, eccetera, vi parla come se fosse accaduto tutto come scritto nel Vangelo. Perché lo fanno? Perché non possono dirlo? Perché l'autorità della Chiesa è ancora così forte? L'intellettuale non so rispondere alla domanda, domandatela a loro, io non vi so rispondere, non ho capito perché, mi fanno arrabbiare perché così non si capisce, perché così il Vangelo rimane qualcosa di estraneo alla possibilità del popolo di capire, essere introdotta al Vangelo, deve sapere che cos'è, che cosa legge. Io quando nel Giubileo del 2000, andando a casa da mia sorella, ho trovato che avevano ricevuto 3 copie del Vangelo di Marco, una era anche per me, ho detto un po' di parolacce, perché io ritengo distribuire il Vangelo di Marco, distribuito il Vangelo di Marco solo perché è il più piccolo, quindi quello che costa meno, è un vero delitto, un crimine contro il Vangelo e contro l'umanità, perché il Vangelo di Marco è un Vangelo difficile. O tu gli dai le chiavi di lettura, oppure lo leggono con una serie di raccontini prodigiosi, miracolistici, e noi cercheremo di leggerlo in un altro modo, se ci riesce. Chiudiamo qui? Bene, saluti a tutti, chiudiamo anche la registrazione, ci vediamo martedì prossimo, stessa ora. Buona serata.
Ciao. Buona serata.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao.